La scissione che Kierkegaard ci ha insegnato a considerare e a sanare nell'individuo può essere percepita da ognuno di noi, da ogni singolo, sensibile alla propria statura umana, così come, su larga scala, da ogni civiltà che si interroga radicalmente sulla propria storia. La scissione che accende quella tensione esistenziale che abbiamo visto leggendo la forma dell'ellisse, rimanda universalmente alla frattura che ci sta alle spalle e che ci sta davanti. Essa ci si propone come domanda sull'origine. Ed è proprio l'apertura della questione circa l'origine a esibire la nostra provenienza di esseri umani in una radicale dipendenza e separazione. Dipendenza e separazione. In una precedente lezione usavamo il termine passività per indicare la condizione di donazione esistenziale. Sono dato a me stesso, sono separato dall'origine. La patria nella quale non siamo mai stati, mai nati, così scriveva Levinas. Non siamo posti da noi stessi, dunque, e non coincidiamo con la nostra origine. Cartesianamente, il soggetto persiste come cogito in concussum. Una minimale sussistenza è garantita nel momento stesso in cui esercito il mio pensiero. Questo è stato il guadagno dell'inizio moderno del filosofare, questa è stata la forte proposta cartesiana. Ma essa rimbalza indietro immediatamente a causa del problema della durata, proprio nell'interrogazione sull'origine, che viene così fondamentalmente riaperta. Lo stesso Cartesio, nelle Meditazioni metafisiche, rimanda alla questione di Dio dopo aver garantito l'autosussistenza del soggetto sulla base del pensiero. Di questo riparleremo molte volte. Intanto continuiamo col nostro ragionamento kierkegaardiano. Prima di porsi come ontoteologica, la domanda è già insorta come questione psicologico-esistenziale. Questo abbiamo fatto sinora. Questo aveva fatto Pascal, per esempio, il quale ha descritto l'umano come una canna pensante in uno dei suoi più celebri pensieri. Siamo canne, quindi siamo fragilissimi, esseri fragilissimi, ma con una specificità unica. Noi sappiamo di esserlo, abbiamo consapevolezza, coscienza di questa nostra esistenza caduca e nella caducità resistiamo, anche senza poter rispondere alle domande che saranno riproposte da Kant circa la nostra costituzione, la nostra provenienza e la nostra destinazione umana. Pur nella mancanza di risposte esaustive sul piano gnoseologico, questa che è l'istanza metafisica per antonomasia non si lascia soffocare. E dunque, ripeto, prima di porsi come questione ontoteologica, cioè una questione che concerne l'essere nel suo rimando all'origine e dunque allo Zeos, ricordate quando, mi pare durante la prima lezione, vi ricordai come per Aristotele la domanda sul principio è domanda sul divino, quindi filosofia prima, metafisica sono teologia. Prima di porsi come questione ontoteologica, la nostra domanda sull'origine insorge sul piano psicologico esistenziale. Noi non siamo nel principio, noi esistiamo interessante termine, quello di esistenza, il verbo esistere. Noi stiamo a partire da altro, noi stiamo fuori. Il soggetto è radicalmente estatico. Apro una piccola parentesi, non narcisista, ma di comunicazione maestro-discepolo. Le parole che sto utilizzando, frattura, origine e ora soggetto estatico, sono i temi delle mie ricerche. A queste questioni ho dedicato dei libri, quindi se vorrete approfondire questo, se sarete curiosi di questo, potremo anche tornare sulla base proprio delle mie personali ricerche. Chiusa parentesi. Ora, la tesi contraria a quella della domanda sull'origine, domanda sull'origine che ci configura come soggetti donati a noi stessi, sarà la tesi dell'autosufficienza finita. Questa tesi, che Kierkegaard prende in considerazione, pur non sentendo la sua, può avanzare fino all'illusione diabolica, fino al delirio faustiano, di una distorsione dell'essere operata da un io, che è diventato astioso e ipertrofico. La nevrosi narcisista, solipsistica, di un soggetto che pone al centro se stesso in maniera per l'appunto astiosa, essendo diventato ipertrofico, come se tutto dovesse tornare a sé, rimanda alla pretesa di una finitezza autosufficiente, di una finitezza autoposta, ma questo evidentemente non è veritiero. Non sapere dell'origine non significa non essere consapevoli di una dimensione di ulteriorità inesauribile, che dunque apre la finitezza a un piano più alto, a un piano più esteso, a un piano più profondo, non la riduce mai. Il problema dello stato di disperazione è un problema con l'origine, per l'appunto. Lotta con Dio per Dio, o lotta con Dio contro Dio, contro l'ipotesi che altri mi abbia posto in essere. E non solamente su di un piano di sviluppo psichico personale, segnato dalle influenze genitoriali, dalla storia familiare, ma su un piano che è per l'appunto metafisico. La disperazione è lo sconforto di non essere Dio. Nel delirio faustiano, la lamentazione, il grido di disperazione dell'uomo è di non poter essere egli immediatamente colui che pone se stesso. Dentro l'opacità esistenziale, inevitabile, la nostra esistenza ci appare inequivocabilmente opaca e vogliamo giungere a una chiarezza, a una trasparenza che sono il frutto della nostra ricerca, ma noi procediamo da un'opacità esistenziale come dato esperienziale. La conquista del sé si traduce in una guarigione rispetto all'angoscia. Questa angoscia, suscitata dal fatto di essere gettati nell'esistenza, può invece, attraverso la ricerca di sé, ritrovarsi rasserenata dalla tessitura della libertà che si fa realtà. Nell'esercizio della libertà chiarificatrice, costruttrice della forma dell'io, il soggetto veramente, realmente si autopone. L'autopoiesi relativa all'assunzione della libertà non si identifica però con l'autoposizione della creazione di sé. Ora, altro da dire che l'io si pone a partire da te stesso, altro è dire che l'io forgia se stesso sulla base dell'assunzione cosciente della propria libertà d'essere. Dunque trasforma la passività data in attività. Quella condizione di donazione esistenziale che ho ricevuto diventa compito, diventa la materia da plasmare in una forma. E questo si realizza attraverso l'esercizio personale della libertà che rende reale il modo d'essere del soggetto. Le espressioni che ho usato poc'anzi, l'angoscia suscitata dalla gettatezza, rimanda a molte grandi voci della storia del pensiero. Pensiamo in antico ad Agostino, che considera il nostro essere in medias res come la condizione di chi è nato senza che gli sia stato chiesto di poter nascere o di voler nascere. Ma, dice Agostino, il fatto di essere nati senza che ne abbiamo dato consenso previo non ci esime dal dare consenso al fatto di poter guarire dalla condizione di separazione dall'origine, dunque di voler essere salvati dalla finitezza mortale. Similmente, nel Novecento, Heidegger userà, proprio in quanto studioso di Agostino, tra l'altro, il termine che malamente è stato tradotto in italiano con gettatezza, la Geworfenheit, l'essere, sì, buttato qua nella vita biologica, nella vita storica, eccoci qua, senza sapere nulla di chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo, parafrasando ancora una volta Kant. Ebbene, eccoci qua, ma nel nostro esserci qua, proprio perché è così fragile, così disancorato, il sentimento dominante è l'angoscia. Da questa angoscia abbiamo cominciato a comprendere che non si esce con fittizie scappatoie, relegandosi a ciò che è solo possibile o solo necessario, solo finito o solo illusoriamente infinito. Se ne esce attraverso uno sforzo costante di presa di sé nell'azione libera, affinché l'io giunga a porre coscientemente se stesso. Una creazione di sé che assume il fatto di essere donato per diventare l'io che corrisponde a sé. Ecco perché Kierkegaard potrà parlare di ripresa di sé. Così come similmente usiamo il bel concetto di dignità umana come ciò che è già dato, indipendentemente da qualunque valore personale, quindi la dignità è rispettata in ciascuno, eppure i comportamenti che moralmente ci interpellano sono quelli che attestano e confermano la conquista della nostra dignità. Ora, la speranza di guarigione passa attraverso il travaglio della nascita del sé. C'è una seconda nascita, altro tema interessante del Vangelo di Giovanni. Si nasce una seconda volta, si nasce dallo Spirito, si nasce dall'alto. Questa è la nascita adulta, la nascita consapevole. La speranza di guarigione, ripeto, passa attraverso il travaglio della nascita del sé, fuori dal rifugio di quelle unilateralizzazioni che finiscono per essere un mero narcotico dell'angoscia. Angoscia provocata dall'avanzare del nulla, dall'annichilimento, dal potere vanificante della distruzione. Nell'oblio dell'origine, non ne abbiamo memoria, ricordiamolo sempre. Il sé si chiude in una delle determinazioni che lo caratterizzano, assolutizzando la propria finitezza. Questa limitazione al finito è però una falsificazione del reale, perché viene negata l'infinità. Ciò che è proprio del finito non è la limitatezza, la determinatezza, ma la continua dischiusura. Ma l'uomo che non ha guadagnato la libertà fondata sulla propria origine non ce la fa a trovare una risoluta, risolutiva, fondata guarigione. Questa libertà deve fondarsi su ciò che veramente l'uomo scopre di essere per genere e per individualissima vocazione. Senza la scoperta della verità propria, l'interpretazione personale non riesce. Interessante è la definizione agostiniana di felicità come gaudium de veritate. Si gioisce nell'acquisizione e si gioisce intorno alla verità acquisita. Dunque un soggetto senza ricerca di verità è scisso rispetto alla radice che gli darebbe l'infa vitale. L'io malato è in lotta con l'avversario più forte, con questo sé misterioso e nascosto che immediatamente non coincide con l'io. Il passaggio dalla malattia alla guarigione, dall'angoscia alla fiducia, è la fine della lotta notturna. Ricordate la pagina genesiaca della lotta con l'angelo, una lotta cominciata di notte e finita all'alba. Una benedizione, che arriva all'inizio dell'aurora. Giacobbe supplica il suo, chiamiamolo nemico, colui che ha lottato con lui tutta la notte: non ti lascerò se non mi avrai benedetto. La lotta può compiersi, può terminare soltanto attraverso il riconoscimento e un'attestazione di fine della lotta, che da esperienza di male, di sofferenza, diventa esperienza di bene, quindi di pienezza, di possibilità d'essere. L'episodio biblico della lotta di Giacobbe con l'angelo può essere dunque utilizzato, interpretato alla luce di questa ricerca di sé che rinvia all'origine in un nesso indisgiungibile. Ne segno la frattura che rimanda a una verità esperita. Giacobbe incontra questa verità all'aurora e la sua anca resterà per sempre segnata, slogata. Tanto che gli ebrei non mangiano quella parte degli animali corrispondente al segno di frattura di Giacobbe. Questa frattura che rimanda a una verità esperita. Esperita come? Noi sperimentiamo la distanza della storia dalla sua origine, ma la sperimentiamo non come condanna, come perdita, bensì come scaturigine, come fonte inesauribile e come bene. Certamente permane un'inquietudine finché l'origine non sia ripresa, rintracciata nel suo valore di manifestazione piena, di epifania. Epifania non significa befana, epifania significa proprio venire a manifestazione, venire fuori, mostrarsi. Dunque l'inquietudine permane, inquietum cor nostrum, diceva Agostino, donec requiescat in te, finché l'origine non è rintracciata, quantomeno intravista in una continua approssimazione, finché non sia stato in qualche modo assorbito l'assoluto nel finito. e trovata la trascendenza del limite e data regola alla dismisura, ripeto, l'inquietudine permane.